Il nostro maestro ci diceva che quando siamo condizionati dalla nostra pigrizia, più resistiamo e più ci facciamo male, perché siamo agganciati, perché siamo ancorati, perché siamo arpionati, perché la promessa del Signore è irrevocabile. Ed ecco come il sommo sacerdote misericordioso manifesta la sua solidarietà nei nostri confronti. Vi parlavo di una solidarietà di piaghe, quelli che sono gli strappi che registriamo, gli squarci del nostro vissuto, perché diventa in noi motivo di terapia, una stretta, anzi un'incisione, una chirurgia medicinale, perché siamo ancorati a Lui. La promessa è irrevocabile. E quindi, ecco qui, noi arrivati alla fine di quel preambolo esortativo della terza parte della nostra lettera, adesso dobbiamo affrontare quella zona centrale della lettera, come vi dicevo, ampia, ricca, che pian piano adesso nel corso di queste ore, sempre in un contesto di preghiera, passeremo in rassegna. Sono tre gli svolgimenti che il nostro maestro ci propone adesso. Tre svolgimenti che ci rimandano a quelle tre note che erano emerse, lo ricordavo poco prima, alla fine della seconda parte della lettera, in quel versetto, in quei versetti 9 e 10 del capitolo 5. E si parte esattamente da quella citazione che ancora è stata ripresa proprio qui alla fine del preambolo esortativo: sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. In questo caso non dice secondo la classe di Melchisedec, ma per sempre, Priston eona, per sempre. E questa battuta conclusiva del preambolo esortativo in realtà già apre la porta, la soglia di accesso all'ampio svolgimento dottrinario, che in realtà è triplice. Il primo svolgimento dottrinario nel capitolo 7, vediamo di affrontarlo, dove l'attenzione è concentrata su questa nuova posizione sacerdotale che è rappresentata dalla figura di un personaggio di cui nel testo biblico si parla due volte. Il nostro maestro ragiona sempre in questi termini, sta scritto, e questo personaggio compare due volte. E allora lui affronta i testi nei quali si parla di questo Melchisedec, una posizione sacerdotale che è alternativa a quella di Aronne. Quello che già avevamo intravisto precedentemente e che adesso costituisce proprio il contenuto di una ricerca argomentativa particolarmente attrezzata. Dunque, vediamo Intanto già sappiamo, per quello che ci è stato detto precedentemente, abbiamo colto quel segnale, sappiamo che quel giuramento che riguarda Melchisedec, di cui poi lui ci riparlerà, quel giuramento è la conferma che riguarda l'irrevocabilità di quella promessa, per cui noi siamo ancorati, ancorati. Ecco, dunque capitolo 7, possiamo suddividere il capitolo in due paragrafi, possiamo, anzi è opportuno, direi anche necessario. Primo paragrafo, 10 versetti, dove dominante è il richiamo al primo testo antico testamentario in cui compare questo personaggio, Genesi capitolo 14. Se ne parla là, nel contesto della storia patriarcale, esattamente nel contesto della storia di Abramo e della relazione divenuta problematica per quanto riguarda suo nipote Lot, su cui Abramo faceva affidamento, poi invece Lot si è separato e poi Lot è stato catturato insieme con altri dai re che venivano dall'Oriente. Abramo è intervenuto, ha liberato. Il racconto, Genesi capitolo 14. Leggo. Primi tre versetti. Questo Melchisedec, infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, vedete che sta citando Genesi 14, il testo della mia Bibbia in corsivo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re. In quell'occasione Abramo è intervenuto con la sua gente, ha liberato coloro che erano stati catturati, e tra questi Lot con tutte le sue masserizie. E dunque Melchisedec andò incontro ad Abramo mentre ritornava, lo sconfisse, e a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Questo l'ho scritto in Genesi 14, dal versetto 17 al versetto 20. Notate i titoli che vengono messi in evidenza per quanto riguarda l'identità, che non è un'identità anagrafica, è proprio un'identità sostanziale, un'identità di missione di questo personaggio, re di Salem, adesso lui stesso lo dirà, per dire re della pace, e Melchisedec vuol dire re di giustizia, dunque giustizia e pace sono i doni messianici per eccellenza. È sommo sacerdote, come tale viene presentato sacerdote del Dio Altissimo, ed è allo stesso tempo una figura regale, come peraltro quel personaggio a cui è dedicato il Salmo 110, ha detto: il Signore, il mio Signore, siede alla mia destra, intronizzato alla destra, che secondo il sacerdote, secondo la classe di Melchisedec. Beh, il nostro maestro si inoltra in questo territorio che è certamente piuttosto impervio, ma lui spiega come stanno le cose. E infatti stavo leggendo, ecco qui, il suo nome tradotto significa anzitutto re di giustizia, Melchisedec, certo, e quindi anche re di Salem, cioè re di pace, già ve lo dicevo. Egli è, ecco adesso qui nel versetto 3, lui non fa riferimento soltanto a quel che emerge nella lettera, nel dettato letterale del testo biblico, ma quel che non c'è scritto. Questo è interessante, quel che non c'è scritto. Che cosa non c'è scritto? Non c'è scritto quale sia la genealogia di Melchisedec. E questa è una constatazione che per lui diventa estremamente importante, perché di un sacerdote che appartiene all'ambiente levitico, discendente di Aronne, determinante è essere inserito in una dinastia sacerdotale. È sacerdote perché figlio di sacerdote, perché figlio di Aronne, la continuità nella discendenza sacerdotale decisiva. Ebbene, di Melchisedec non è menzionato il padre, egli è senza padre, è senza padre, apator, dice in greco, apator, senza padre. E insiste, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita. Anche questa constatazione che subito esplicita una originalità importantissima per il nostro maestro, perché il sacerdote, che è tale in quanto discendente di Aronne, e bisogna assolutamente garantire l'autenticità della discendenza, se no non è possibile esercitare le funzioni riservate agli addetti al culto, e quindi padre e madre, perché il sacerdote può sposarsi solo con una donna che appartenga alla stessa tribù di Levi e allo stesso ambiente sacerdotale. Questo è motivo. Elisabetta, moglie di Zaccaria, certamente di mente sacerdotale, questo fa pensare che anche sua cugina Maria fosse di quell'ambiente, di quella tribù. Ma qui adesso aggiunge il fatto che senza principio di giorni né fine di vita. Libro dei Numeri, capitolo 4, il sacerdote entra in attività 30 anni e rimane in attività fino a 50 anni. Poi qua e là ci sono testi con qualche variazione circa le date, ma più o meno è così. Quando Ezechiele, che è di stirpe sacerdotale, si trova a Babilonia a 30 anni, dovrebbe essere il momento in cui inaugura il suo ministero liturgico, si trova in esilio a Babilonia e dovrebbe varcare la soglia del velo. Ed ecco, si apre il cielo su di lui, che è profugo a Babilonia. Da 30 anni a 50 anni sta scritto, ma qui vedete, nel caso di Melchisedec questo non sta scritto, non si dice senza principio di giorni né fine di vita. Fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Notate che in realtà i tre versetti in greco sono disposti dal punto di vista sintattico in maniera tale da costituire un'unica frase, dove il soggetto è questo Melchisedec all'inizio e il verbo reggente compare qui alla fine. Rimane, rimane non in eterno, ininterrottamente, in questo caso bisognerebbe tradurre. Rimane ininterrottamente questo Melchisedec, re di giustizia, re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni, senza fine, senza che sia stabilito esattamente il ciclo temporale che definisce l'esercizio del suo ministero secondo le procedure della tradizione levitica. Rimane Melchisedec, rimane. Dunque questo è il verbo reggente, una funzione ininterrotta la sua, non esattamente per l'eternità, ma quello che conta proprio qui è la continuità senza limiti. Rimane. E vedete, lui qui subito aggiunge, fatto simile al figlio di Dio, fatto simile al figlio di Dio. E perché questo è esattamente quello che riguarda il figlio di Dio, che rimane, è colui che è vivente, il figlio di Dio, è colui che è ininterrottamente intronizzato, esercita in pienezza proprio la sua prerogativa di di vittorioso sulla morte nella sua carne umana, lui che è il figlio che dimora nell'intimo di Dio, che appartiene alla vita intima di Dio nella comunione indissolubile, ed ecco, rimane ininterrottamente. Questo si diceva di Melchisedec, e in più adesso il nostro maestro ci tiene a precisare il fatto che Melchisedec ha benedetto Abramo, e Abramo viceversa ha consegnato a Melchisedec la decima. Questa è una citazione del testo in Genesi 14. Queste caratteristiche di Melchisedec subito, come abbiamo appena constatato, lo assimilano al figlio di Dio, che rimane sacerdote per sempre. Dunque non è un sacerdote che entra in carica ad un certo momento, né un sacerdote che ad un certo altro momento si dimette dalla sua funzione o va in liquidazione. Non è così. Meni irepsisto di Inekes, rimane sacerdote ininterrottamente. Allora aggiunge versetti da 4 a 10. Considerate pertanto quanto sia grande costui al quale Abramo il patriarca diede la decima del suo bottino. Già, vedete, adesso qui il nostro maestro argomenta in questo modo. Vedete come questo personaggio grande, autorevole, solenne, prestigioso, ma è diverso da una figura sacerdotale che rientra dentro alla tradizione levitica. Diverso, ma poi tra poco dirà superiore. Diverso. Dice, notate la stranezza di questo personaggio, di cui pure sta scritto che è sacerdote, non è che se l'inventa lui, sta scritto là. Perché a lui il patriarca Abramo diede la decima del suo bottino. In verità anche quelli dei figli di Levi, adesso la similitudine viene esplicitata, quelli dei figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere secondo la legge la decima del popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo. Questo è previsto, dunque c'è stata una legislazione molto rigorosa, i discendenti di Levi vivono in quanto ricevono le decime da parte degli altri, delle altre tribù, loro fratelli all'interno della discendenza di tutti i figli di Giacobbe. Ma qui, adesso dice, abbiamo a che fare con Abramo che è capostipite, e nei lombi di Abramo, in prospettiva, ci sono tutti quelli che saranno figli di Giacobbe, e ci sono anche i discendenti di Levi, e Abramo paga la decima a Melchisedec. E allora attraverso Abramo già i figli di Levi, che sono coloro che ricevono la decima dagli altri fratelli nella comunità di Israele, anche lì hanno pagato la decima a Melchisedec. Che strano. Leggo. In verità anche quelli dei figli di Levi che assumono il sacerdozio, torno indietro, hanno il mandato, è un vero impegno, è una legislazione rigorosa, molto, molto severa, riscuotere secondo la legge la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo. Egli invece, che non era della loro stirpe, Melchisedec, prese la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario della promessa, Abramo. Ora, senza dubbio, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Abramo benedetto è inferiore a Melchisedec. perché è evidente, è il superiore che benedice l'inferiore. Abramo ha pagato la decima, Melchisedec benedice. Sta scritto, qui è una cosa strana, invece qui riscuotono le decime uomini mortali, qui tra di noi. Là invece riscuote la decima, là in quel caso di cui ci parla Genesi 14, riscuote la decima uno di cui si attesta che vive. E che interessante, perché non si dice che è morto. Beh, non si dice, sì, noi in condizioni normali potremmo prevedere un'eventualità del genere, ma invece lui ci tiene a dire, no, se fosse morto se doveva stare scritto. Invece qui non si dice né quando è entrato in funzione, né quando ha abbandonato l'esercizio del suo ministero. Rimane per sempre l'affermazione che sottolineava poco prima, adesso dice sì, vive, è vivente, vivente. Melchisedec è vivente, vive, vive, già. E allora qui tra di noi riscuotono il decimo i figli di Levi, esseri mortali, mentre là ha ricevuto la decima da parte di Abramo, che è il capostipite di tutti, compresi i Leviti, ha preso la decima colui che è vivente. E allora dice, anzi, si può dire che lo stesso Levi, che pur riceve le decime tra di noi, per come vanno le cose nell'economia odierna, anche Levi ha versato la sua decima in Abramo, quello che già vi suggerivo. Egli, Levi, si trovava infatti ancora nei lombi del suo antenato, Abramo, quando egli venne incontro a Melchisedec, citazione letterale del testo in Genesi 14. E allora Levi ha pagato la decima a un sacerdote che è vivente e che rimane ininterrottamente, che non ha una funzione misurata da un principio, da una fine, che è organizzato dentro a quella impalcatura procedurale così meticolosa, un impegno massiccio. Pensate, 24 classi sacerdotali che si avvicendano ogni settimana uno, dopo che hanno lavorato per una settimana stanno per 23 settimane a casa propria, e evidentemente in una settimana hanno subito uno stress tale per cui devono recuperare per 23 settimane di seguito, nel corso dell'anno due settimane, perché è un anno lunare, 48 settimane, e dunque insomma non si scherza, lì sono alcune centinaia di sacerdoti che lavorano nel Tempio, ma è una realtà grandiosa, i nostri pontificali fanno ridere i folli, ma poi tra l'altro un impegno piuttosto, perché sapete, scannare gli animali non è che è una cosa da ridere, tipico mestiere sacerdotale, no? Fare così i macellai. Allora sto scherzando tanto per perdere tempo, ma è un bel impegno. Zaccaria, che quella settimana è in attività nel Tempio, riceve l'annuncio da parte dell'angelo, poi torna a casa, ecco, torna a casa, passata la settimana torna a casa. E poi tutte le mansioni vengono distribuite nel corso della settimana, giorno per giorno, per cui ogni giorno c'è un sacerdote che entra nel santuario per la bruciatura dell'incenso, dei profumi, e si tira a sorte, uno. E poi ci sono tutte le altre attività, quella volta era capitata a Zaccaria. Ah, è un caso, è un momento solennissimo. Fatto sta che qui dice, sommo sacerdote che si chiama Melchisedec è diverso, ma c'è una nota di superiorità rispetto al sacerdozio di coloro che discendono da Aronne nella tribù di Levi. E c'è di mezzo, vedete, quell'affermazione che qui adesso risuonava in maniera così così squillante alla fine del versetto 8. Di lui si attesta che vive. Notate che in greco qui il verbo usato è una sola sillaba, otti, ze, vive. È vivente, lui. E allora adesso prosegue. Dal versetto 11, arriviamo rapidamente, ci fermiamo così, abbiamo un po' di tempo per la preghiera, ma poi ci sarà la cena. Oggi San Camillo, c'è stato il gelato, avete visto? Versetto 11. Adesso dice, vedete, qui bisogna passare da quel Melchisedec di Genesi 14 a quel Melchisedec di cui si parla nel Salmo 110. E risponde nel Salmo 110. Tutte cose che mica si è inventato lui, io leggo, e sta così, e dove salta fuori? Salmo 110. E dice, ora dunque, se fosse stata possibile la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico, sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera di Melchisedec, secondo la classe di Melchisedec, perché se ne parla nel Salmo 110, che bisogno c'era che esistesse un altro sacerdote, ecco, un altro sacerdote, secondo la classe di Melchisedec e non secondo la classe di Aronne. Dico classe perché questo è il termine tecnico, qui in greco è taxis, è il termine tecnico che si usa per le 24 classi sacerdotali. Ricordate che nel Vangelo secondo lui, quando si parla di Zaccaria, della classe di Abia, subito, bisogna precisare. Andate a vedere, Luca all'inizio del Vangelo, Zaccaria, sacerdote della classe di Abia. Dunque, della classe di Melchisedec, che bisogno c'era tirar fuori un altro sacerdote nel Salmo 110, se col sacerdozio levitico le cose già funzionavano. Qui, quando si parla di perfezione, vedete, abbiamo a che fare con il termine teliosis, il sostantivo che fa parte di quel grappolo di significati che ci rimandano, e adesso ancora incontreremo a quel verbo perfezionare che abbiamo incontrato precedentemente. In più, questo sostantivo teliosis qui serve a indicare il funzionamento di tutto l'ingranaggio, di tutto il sistema, del circuito, il circuito si deve chiudere, se non si chiude niente da fare, vuol dire che o l'interruttore è rotto o da qualche parte c'è una perdita, c'è una falla tale per cui qui è inutile che continuiamo a invocare il dio della pioggia, perché tanto la luce non viene, e quindi sciocchezze che sto dicendo per ribadire il fatto che questa teliosis è il funzionamento del sistema secondo tutto l'impianto della legislazione sinaitica e secondo tutto quello che il popolo ha ricevuto nella legge. Dunque tutto un sistema grandioso, un sistema meticoloso, un sistema entusiasmante, ma no, funziona. Perché? Che bisogna cercare di tirare fuori un altro sacerdote se avesse funzionato quello. In più vi volevo dire che questo termine teliosis è quello che adesso più riprese serve anche a indicare in particolare la procedura liturgica che conduce alla quella che noi chiameremo l'ordinazione sacerdotale. Da Aronne in poi ogni sacerdote entra in funzione perché appartiene a quella discendenza, a quella famiglia, c'è tutto un periodo di formazione, pensate come si deve allenare, deve imparare tante cose del suo mestiere, sì, ma entra in funzione in virtù di una teliosis, c'è un rito particolare che lo consacra. Noi parleremo di un'ordinazione che lo rende perfetto, cioè che lo rende adeguato al servizio che deve compiere. E allora il libro del Levitico è tutto previsto, la teliosis, gli vengono riempite le mani, c'è l'unzione, c'è questo, c'è quell'altro, benissimo, e con l'offerta di sacrifici, sacrifici espiatori, sacrificio di olocausto, è tutto qua. La teliosis è perfezione. Il funzionamento deve essere messo in grado di funzionare. Ma se questo valeva per il sacerdozio levitico, dice, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo la classe di Melchisedec e non invece secondo la classe di Aronne? Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento della legge. Dunque qui, se c'è un altro sacerdozio, è tutto l'impianto che prende un'altra andatura, un'altra fisionomia, è tutto il sistema che viene riformulato. Se qui c'è un altro sacerdozio, vuol dire che tutto l'ingranaggio è ripensato, ma è ripensato, è ricostruito con altre procedure. Dunque viene meno tutto il sistema della legge. Questo si dice di chi è appartenuto a un'altra tribù. Vedete, sapete di cosa sta parlando adesso qui? Ma questo si dice di Gesù, colui che è appartenuto a un'altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all'altare. È noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda, della tribù di Giuda. E di questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio, quindi nella Torah non c'è scritto nulla che affermi o possa essere inteso come se la tribù di Giuda avesse a che fare col sacerdozio. No, c'è la tribù di Levi, e dunque, però ecco, il Signore nostro appartiene alla tribù di Giuda, ma quello che si dice dell'altro sacerdozio si diceva del Signore nostro. E insiste, ecco qui, perché c'è un altro sacerdote, già, di un'altra tribù, guarda un po', e insiste. Ciò risulta ancora più evidente dal momento che, a somiglianza di Melchisedec, sorge un altro sacerdote. Adesso qui l'estrazione così corretta, a somiglianza in questo caso di Melchisedec. Non dice più in questo caso secondo la classe di Melchisedec, quando contrappone Melchisedec a Levi e alle classi levitiche, ma adesso dice a somiglianza di Melchisedec sorge un altro sacerdote, quello di cui parla il Salmo 110, un altro sacerdote che non è diventato tale in ragione di una prescrizione carnale, già, perché figlio di sacerdote, madre, eccetera, eccetera, ascendenti per ritornare fino ad Aronne, non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Oh, guardate cosa afferma. È diventato sacerdote, dunque, come dire, ordinato sacerdote, reso adeguato alla mediazione sacerdotale, e colui che esercita la funzione sacerdotale in maniera efficace, non per per il rispetto di quelle regole che la legislazione antica prevedeva, ma per il fatto di una vita indefettibile, la potenza, qui dice katadinamin, zois accatallito, per la potenza di una vita indefettibile. È sacerdote perché è colui che è protagonista di una testimonianza di vita che è instaurata in maniera ineccepibile, da travolgere qualunque obiezione, qualunque incertezza, qualunque ombra di morte. Vittorioso sulla morte è la resurrezione. Questa vita è indefettibile, è la vita del Signore nostro che è risorto dai morti e che in questo suo modo di passare attraverso la morte, a vincere la morte, instaurare la vittoria della vita che non muore più, in questo suo modo di portare a compimento la sua missione in mezzo a noi, ha realizzato il sacerdozio. Sacerdozio non come un titolo antecedente alla maniera di una specie di targa che uno si porta presso o un distintivo, ma è in quanto protagonista della vita, in quanto vittorioso sulla morte, in quanto vivente in una pienezza di fecondità che non ha più nulla da concedere alla morte. Ecco, è sommo sacerdote, è un altro sacerdote, è il sacerdote. E quindi qui stava dicendo, non è sacerdote per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile, potenza di vita indefettibile. Gli è resa infatti questa testimonianza, ed ecco il Salmo: tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec. Tu sei sacerdote in eterno, ma sta scritto nel Salmo, alla maniera, secondo la classe di Melchisedec. Ecco, e allora vedete adesso qui lui si lancia, noi rapidamente arriviamo al termine del capitolo, non vi spaventate, su queste pagine poi dovremmo necessariamente ritornare nel corso di questi giorni, ma senza affanno, non vi imbambolate, non temete, non c'è niente straordinario che sfugga alla nostra lettura e alla nostra immediata comprensione. Il discorso è perfettamente lineare. Qui adesso leggiamo versetto 18: si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente. Vedete, se c'è un altro sacerdozio che funziona in modo tale che qui è instaurato il contatto con la vita che non muore più, qui adesso è avvenuto questo. Non ci sono più interruzioni, non ci sono più impedimenti, non ci sono più ripiegamenti, non ci sono... se è avvenuto questo, tutto il sistema è rimesso in discussione, è abrogato un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. Quell'ordinamento era e rimane inefficace, una debolezza e inutilità, dice qui. Debolezza, inutilità della legge e di tutto il sistema legale, di tutto il sistema sinaitico, mosaico, levitico, ed ecco un'altra procedura che è adesso occasione per noi per introdurci in essa mossi dalla speranza di essere finalmente in grado di avvicinarci a Dio. Ecco quello che dice. La legge infatti non ha portato nulla alla perfezione, al risultato, al contatto, a chiudere il circuito. La legge non è riuscita a chiudere il circuito. E allora si ha invece adesso l'introduzione di una speranza. Ricordate il discorso della speranza nel preambolo? La speranza migliore grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Adesso noi ci inseriamo in questa nuova procedura, non per titoli di merito, non perché possiamo vantare questa o quella raccomandazione, ma portati da quella speranza che davvero ci accompagna là dove, dove il cammino del ritorno al santo, dell'avvicinamento al santo, questo, questo verbo, ne riparleremo domani, è dotato di un significato pregnante che possiamo già intuire fin da adesso e valorizzare. Ma ecco, adesso noi ci possiamo inserire e adesso il circuito si chiude per noi, perché il circuito è stato chiuso da Lui, che vive, che è vivente. Una vita che non muore più. E allora, e siamo alla fine del capitolo 7, dal versetto 20, vedete che qui lui illustra ormai in maniera così scoperta e direi proprio molto eloquente, spiega come questo nuovo sacerdozio che funziona, che realizza lo scopo, che è in grado di chiudere il circuito, di perfezionare la relazione, è superiore. Ormai siamo entrati in un'altra dimensione, siamo ad un altro livello, siamo in un'altra, portati da un'altra onda, un altro respiro. Dice: inoltre, ciò non avvenne senza giuramento. Ecco, giuramento. Quelli infatti, quelli di Levi, diventavano sacerdoti senza giuramento, costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre. Per questo Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. C'è di mezzo un giuramento. Di un giuramento si parlava fin dal tempo di Abramo, e adesso Gesù è sommo sacerdote, come annunciava il Salmo 110, e in forza di un giuramento che è garanzia su cui si fonda una alleanza migliore, dice qui, una alleanza migliore. Dove dire alleanza migliore vuol dire, vedete, un'alleanza che funziona. Dove il circuito, per dirla in maniera un po' idraulica, alla mia maniera, il circuito si chiude, un'alleanza migliore. E allora aggiunge ancora, dov'è la superiorità? Inoltre, quelli di Levi sono diventati sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare a lungo, e ogni tanto un sacerdote moriva, certo, bisognava provvedere, e infatti un sacerdote muore, ma ci sono generazioni che si succedono in gran numero, e poi la morte degli uni e degli altri, e poi ecco, altri subentravano. Egli invece, poiché resta per sempre, vedete, a Parabaton, e resta per sempre, resta per sempre. Gesù è vivente e non è più segnato dalla necessità di obbedire alla scadenza della morte. Ormai questa scadenza della morte per lui è travolta, è superata. È sacerdote per sempre, resta per sempre. Possiede un sacerdozio che non tramonta, è un sacerdozio intramontabile, che non si usura, che non si consuma, che non si, è un sacerdozio immarcescibile, indefettibile, tutti aggettivi che potrebbero essere usati qui per tradurre quel che leggiamo in greco, e insiste, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Dunque, ecco che questo suo sacerdozio riguarda noi. Il suo sacerdozio è garanzia di mediazione che riguarda noi, che siamo in grado di avvicinarci, quello che affermava precedentemente ribadisce adesso, siamo in grado di presentarci, siamo in grado di procedere lungo il cammino. E, quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo, per intercedere a loro favore. Già, è sacerdote. Vedete che fin dal prologo c'era stato detto, quel figlio ha portato a compimento la purificazione dei peccati, si è seduto, si è intronizzato. Ecco lui che esercita il sacerdozio efficace. C'è qui un'aggiunta ancora, versetto 28, e subito ci fermiamo. E tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva. Vedete, questo sacerdote superiore, ma qui non tanto per squalificare, perché va bene, di questo ne parleremo, anzi, vedete che senza tutta la ricchezza che proviene dalla storia della salvezza, dall'esperienza di Israele, da quella fatica così impegnativa, così dolorosa, la fatica del popolo di Israele che ha vissuto sperimentando tutte le ferite prodotte da quell'arpione, senza quella tradizione che sta alle nostre spalle, noi non avremo il linguaggio per renderci conto di quello che è successo. Non si tratta di squalificare, anche perché quell'esperienza di inutilità che è proprio di tutto l'apparato mosaico, levitico, eccetera eccetera, quella inutilità acquista un valore evangelico nel momento stesso in cui diventa un'occasione particolarmente opportuna perché tutto quel mondo trovi dimora nelle piaghe del servo del Signore. Adesso qui sta dicendo che questo era il sommo sacerdote di cui avevamo bisogno, che ci occorreva, santo, innocente. Ecco, l'elemento su cui insiste qui è esattamente questa innocenza, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché egli ha fatto questo una volta per tutte offrendo se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti all'umana debolezza, ma la parola del giuramento posteriore alla legge, Salmo 110 poi viene dopo la legge, la parola del giuramento posteriore alla legge costituisce, qui dice il figlio, un figlio che è stato reso perfetto in eterno. Ecco, un figlio, quel figlio di cui già ci parlava il prologo, che è reso perfetto, cioè che è consacrato come sacerdote, è colui che realizza il sacerdozio, la mediazione sacerdotale in eterno. È quel figlio di cui Dio si è compiaciuto, che nella sua carne umana ha portato a compimento quell'opera d'amore che ha ridotto la morte in obbedienza e ha così instaurato la vittoria della vita che non muore più. Ed ecco noi, in lui e attraverso la sua mediazione, noi siamo salvati, ma salvati nel senso proprio di riattivati nel cammino del nostro ritorno alla relazione con il Santo, alla vocazione alla vita. Fermiamoci qua.